sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che si trova nel Vangelo secondo Luca. Al capitolo 3, i versetti che leggeremo sono da 1 a 6. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Era l'anno quindicesimo del regno dell'imperatore Tiberio. Ponzio Pilato era governatore nella provincia della Giudea. Erode regnava sulla Galilea, suo fratello Filippo sull'Iturea e sulla Traconitide, e Lisania governava la provincia di Abilene, mentre Anna e Caifa erano sommi sacerdoti. In quel tempo Giovanni, il figlio di Zaccaria, era ancora nel deserto. Là Dio lo chiamò. Allora Giovanni cominciò a percorrere tutta la regione del Giordano e a dire: «Cambiate vita e fatevi battezzare, e Dio perdonerà i vostri peccati». Si realizzava così quel che aveva scritto il profeta Isaia nel libro delle sue profezie. Una voce grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, spianate i suoi sentieri. Le valli siano tutte riempite, le montagne e le colline abbassate. Raddrizzate le curve delle strade, togliete tutti gli ostacoli. Allora tutti vedranno che Dio è il Salvatore». Ecco, allora abbiamo ascoltato un bel testo che, come abbiamo detto, si trova nel Vangelo secondo Luca, un testo che però inizia con alcune precise notazioni di tipo storico. Si parla dell'anno quindicesimo del regno dell'imperatore Tiberio, Ponzio Pilato, governatore della provincia Giudea, Erode regnava sulla Galilea.
Questo è tipico di Luca, in quanto Luca cerca di trovare una connotazione ben precisa, un orientamento storico ben preciso a determinati avvenimenti che egli sta per descrivere e che quindi annuncia. Lo preannuncia chiaramente all'inizio del suo testo che ci ha lasciato scritto. Dice infatti: guardi, molti hanno cominciato a occuparsi della narrazione dei fatti che si sono compiuti in mezzo a noi, e poi a versetto capitolo 1, a versetto 3, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu ti riconosca quindi la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Si capisce quindi che Luca, che è un medico, parte proprio con una mentalità storica, quindi fa una ricerca, un'indagine, non si accontenta delle testimonianze dirette raccolte qui e là.
Quindi, anche se non è un testimone oculare, però è una persona che indaga accuratamente.
Indaga accuratamente, questo, diciamo, certo non è come concetto di storico come lo concepiamo noi oggi, no? Ma è quello che si è avvicinato più di tutti rispetto a questo contesto.
Ecco, no? Ma secondo te, per noi credenti, è comunque importante questo riferimento alla storia?
Ma io credo che sia importante collegare, no, la parola di Dio che si coniuga, diciamo, con l'esperienza quotidiana della vita terrena. Viceversa, l'esperienza spirituale sembrerebbe un po' una cosa troppo astratta, lontana dalla nostra realtà. Invece in questo modo noi ci rendiamo conto che si incarna in un momento ben preciso, dove c'è un contesto storico particolare.
Credo che tra l'altro sia interessante anche confrontare le vicende descritte magari in altre religioni, dove l'elemento storico è assolutamente relativo, insomma.
Sì, perché cambia totalmente l'ottica, ecco, in tutto il messaggio biblico non è altro che una parola che incontra l'uomo che vive in una storia ben precisa. Luca, tra l'altro, prima di andare a parlare delle suddivisioni dell'impero, del regno di Giuda, che era stato diviso dopo Erode il Grande nei suoi quattro figlioli, quindi ripartendo, no, quelle che sono le tetrarchie, cioè a un quarto per ognuno, quindi dividendo un pochettino, suddividendo il territorio. Roma amava moltissimo che i piccoli regni venissero spaccati, divisi, perché così poteva eventualmente asservirli meglio. Luca ci tiene a sottolineare quello che è, diciamo, l'imperatore regnante, no? Quindi parte proprio dall'elemento, diciamo, più grande, no? Quindi l'impero romano, in quel momento lì l'impero romano. Certo, il quindicesimo anno non corrisponde esattamente a quello che dice subito dopo, quando dice che Gesù era stato battezzato all'età di 30 anni. Ecco, se Tiberio è incominciato a regnare subito dopo la morte di Augusto, e la morte di Augusto è avvenuta il 19 agosto del 767 dalla fondazione di Roma, e che quindi corrisponde intorno al 14-15 dell'era cristiana, il quindicesimo anno ci porterebbe al fatto che Gesù a quel momento lì non aveva 30 anni, ma 32-33 anni. Allora, evidentemente alcuni hanno trovato una soluzione, hanno detto, siccome per 2 anni Tiberio è stato associato all'impero di Augusto, Augusto ancora vivo, forse quindicesimo anno è a partire anche da, considerando quei 2 anni in cui Tiberio è stato inserito nell'impero romano.
No? Anche se, come tu dicevi all'inizio, Luca sì, diciamo, ha uno sguardo che si avvicina all'approccio dello storico moderno, ma non è ancora uno storico in senso stretto,
esatto.
È soprattutto un testimone di quello che è avvenuto, soprattutto in relazione all'esperienza di Gesù, ma anche all'esperienza di Giovanni Battista.
Ecco,
infatti c'è questo uomo in parte misterioso che comincia a predicare un messaggio potente per il suo tempo.
Sì, Giovanni Battista intanto qui viene definito come un uomo che vive nel deserto, infatti è dal deserto che viene chiamato, no? Quindi la formazione, la scuola di formazione di Giovanni Battista è proprio quella, il deserto. Il deserto è stata la grande università che Dio ha utilizzato per formare i suoi servitori, e Giovanni Battista è uno di quelli che proviene proprio dal deserto. Alcuni studiosi, commentatori del Nuovo Testamento vedono in questo deserto, in realtà c'era in fondo al regno di Giuda, c'era nel deserto, nei pressi di Qumran, c'era una scuola, la scuola degli Esseni, e quindi presuppongono che ci possa essere un aggancio tra Giovanni Battista e gli Esseni. Gli Esseni sono un gruppo di persone che avevano scelto una vita monastica, quasi isolandosi dal mondo, no?
Anche se Giovanni Battista in effetti nella pratica del battesimo ha un approccio diverso, no?
Sì.
Rispetto agli Esseni che facevano questi bagni di purificazione, qui il battesimo rappresenta qualcosa di diverso, giusto?
Sicuramente qui Giovanni Battista connota un pochettino questo tempo, questo mistero, questa sua predicazione, questo annuncio particolare, legandolo alla esperienza di rinnovamento, quindi di trasformazione, di cambiamento di vita. Ed è questo il senso profondo che dà a queste abluzioni che forse erano già conosciute e praticate nella setta degli Esseni.
Quindi una purificazione non tanto di tipo rituale, cioè da ciò che in qualche maniera costituiva l'impurità, ma invece una purificazione del profondo del cuore. Infatti è scritto: cambiate vita e fatevi battezzare e Dio perdonerà i vostri peccati. Ecco, cosa c'è di analogo e cosa c'è di diverso rispetto al messaggio che poi Gesù proporrà in Israele, insomma?
Sì, diciamo, qualcosa di analogo è sicuramente nell'idea del cambiamento di vita, quindi del ravvedimento.
Perché Gesù stesso dirà le stesse parole, almeno all'inizio del suo ministero, no?
Certo.
Utilizzerà proprio esattamente queste parole di Giovanni Battista.
Ecco, mentre il battesimo di Giovanni si orienta prevalentemente nell'appianare, o come possiamo dire, nel perdonare le esperienze del passato, in Cristo, accanto a questo elemento, cioè al perdono dei nostri peccati, aggiunge anche la possibilità di poter ricevere una forza che è lo Spirito Santo, che ci aiuta a superare certi momenti e quindi in un certo senso programma anche il futuro. Ecco, il battesimo di Giovanni in realtà si tratta solo di una risistemazione, di una ricollocazione del passato, invece Gesù ci dà la forza, le vie, le energie per poter poi affrontare anche l'elemento futuro con un'ottica nuova.
Sul piano storico possiamo dire che il messaggio di Giovanni Battista doveva in qualche maniera sensibilizzare il popolo di Israele su un bisogno che magari non avvertiva più tanto, in qualche maniera rendere consapevole il popolo della propria carenza sul piano morale, sul piano spirituale, perché poi il Signore Gesù potesse, come dire, più potentemente realizzare la sua opera.
Oppure... Ma Luca vede questo collegamento, perché fa un collegamento con il testo di Isaia. E dice, guardate, in effetti qualcuno deve preparare la via al Signore. E cita proprio il testo di Isaia, Isaia capitolo 40, dove c'è un invito di questo servo del Signore che ha il compito di preparare la via, cioè quindi di annunciare, in un certo senso, di arare il terreno, di facilitare poi la semina di questa parola straordinaria che sarà il portatore, appunto, Cristo Gesù.
Rimane comunque per noi un dato storico, cioè prima di Gesù c'è stato questo uomo, per certi aspetti diverso da Gesù, perché Gesù era in mezzo alla gente, nel senso che andava anche ai conviti nuziali, in qualche maniera era in mezzo ai peccatori, veniva definito un beone, no? Da qualcuno che maliziosamente non approvava, no? Questa vicinanza di Gesù con i peccatori. Giovanni Battista è una figura un po' più ieratica, se vogliamo, sì. No? Però per noi credenti di oggi, che cosa può insegnare una figura come Giovanni Battista, secondo te?
Ma io penso intanto, diciamo, che l'austerità del carattere, no, di Giovanni Battista, perché tu l'hai chiamato ieratico, ma per me, diciamo, è solo austero, forse è consapevole della missione che deve svolgere e sente con grande responsabilità questo peso che è sulle sue spalle, lo assolve con coraggio, senza guardare ai compromessi, cioè la sorte finale che egli farà sarà dovuta anche al fatto che lui poteva starsene zitto, però a un certo punto quello che doveva dire l'ha detto, e l'ha detto anche in una maniera così chiara, così nei confronti per esempio del potere allora, no? Il tetrarca che governava era Erode Antipa, e lui chiaramente dice: no, tu non hai il diritto di prenderti la moglie di tuo fratello, e quindi in un certo senso si è bruciato le ali con questa sua affermazione.
Sarà il motivo della sua condanna a morte.
Sarà il motivo del suo imprigionamento prima, e poi dopo è stata, diciamo così, la decapitazione, ecco, la morte che ha. E quindi in un certo senso è una figura coraggiosa, austera, una persona che non è scesa a compromesso, che ha chiamato il peccato con il suo vero nome. E credo che forse tutto sommato, diciamo, questa figura oggi possa in un certo senso costituire un po' anche un esempio per noi di non scendere facilmente a compromessi con una cultura, per esempio, della violenza o di un potere che in un certo senso vuole asservirci e quindi trasformare tutti i cittadini in sudditi, no? Giovanni Battista, secondo me, è una figura. Una figura sì austera, però anche una figura coraggiosa, un uomo di fede, un uomo che è stato coerente fino in fondo. E ecco, forse anche noi abbiamo il compito di preparare la via al Signore, quindi di facilitare. E forse siamo un po' anche tutti un po' dei Giovanni Battista.
Ecco, quindi un po' come Giovanni Battista, il Signore ci chiama a essere dei testimoni coerenti. Secondo te questa idea comunque del pentimento che lui predicava, non c'è il rischio di porsi su un piedistallo, insomma?
Bah, diciamo, l'idea della vanteria, dell'orgoglio spirituale, la superbia di chi pensa di essere già arrivato, in Giovanni Battista questo non c'è. Il suo atteggiamento è stato un atteggiamento di grande umiltà, soprattutto nel riconoscere nell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, una persona che è ancora più grande in un certo senso di lui stesso, del suo ministero. Quindi è una figura veramente straordinaria quella di Giovanni, quest'uomo coraggioso, fermo, però sa anche i suoi limiti. Se vogliamo, in un certo senso Giovanni Battista è un po' la cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento, è che è l'ultimo dei profeti, però è anche colui che apre la porta al Messia, quindi in un certo senso è una figura, è un grande privilegio, no? questo momento. E l'altro aspetto a cui tu fai riferimento, cioè l'idea del perdono, no? Della riconciliazione, del pentimento, ecco, qui viene utilizzata una parola chiave, particolare, no? Ravvedimento, che poi viene tradotto pentimento, in realtà è una parola molto più complessa, la metanoia a cui fa riferimento, cioè questa capacità di cambiamento radicale della mente, del cuore, del modo di pensare, dello stile di vita, è qualcosa di sconvolgente che prende la vita e la rivolta totalmente, no? Quindi c'è un...
Quindi anche questo è un messaggio importante anche per i nostri giorni.
Sicuramente questo è un messaggio fondamentale.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.